Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, e la porta veramente, sapete quante persone mi dicono ne ascoltiamo e non sono più capaci di staccarci perché le cose che dite voi non le sentiamo dire da nessuna parte, così chiare. Bene. Allora Claudio, vi saluto insieme
a Anna, santa giornata, Ave Maria a tutti gli ascoltatori. Un caldo saluto, un abbraccio, è calorosissimo.
Sì. Quindi diciamo che se il caldo abbraccio, diciamo lo fai con questo caldo, diventa un abbraccio appiccicoso, perché mamma mia, non si può neanche fare due passi, proprio un caldo, 39 gradi, avevamo ieri. Benissimo, è aria fresca di purgatorio, se le anime purganti potessero avere questo caldo qua direbbero non sarebbe neanche più purgatorio.
Pensate un po'.
Sì, no, bisogna sempre trovare il lato positivo, perché nostro Signore è solo positivo, per cui quel che Lui ti permette, quel che Lui concede, quello che Lui ti fa vivere, non si muove foglie che Dio non voglia, ma chiaramente è un problema che se l'uomo lo capisse starebbe buono e tranquillo. Stamattina parlavo con qualche persona che, per esempio, sono di quelli che, diciamo, l'orgoglio non gli mancano, anzi, diciamo, è sovrabbondante, e ti dicono, ah, ma io... Non sai chi sono io, dico, sai, lo so, se ti dicessi che sei un sacco di vermi ti offenderesti perché orgoglioso come sei, però diciamo in realtà sei un sacco di vermi lo stesso, non è che cambia qualcosa anche se tu pensi di essere diverso, no? Allora dice, ma tutte queste umiliazioni io non le sopporto, ma guarda che se il Signore te le propone vuol dire che tu forse sei un po' troppo orgogliosa, per cui queste umiliazioni sono praticamente una specie di antibiotico, vero, del tuo orgoglio. E insomma, ho dovuto strapazzarlo un pochettino sta persona, perché... E allora poi è diventata docile, perché ha capito, dico, il Signore ti prova su questo? Perché è su questo punto che deve provarti, perché sei lì che sei debole, è lì che salta per aria il tuo essere, il tuo sapere presuntuoso, per cui ti capitano una dopo l'altra, ma perché tutti a me, probabilmente tu, atti di orgoglio, ne hai fatti una bella fila, adesso se ti arrivano una fila di atti di umiliazione sono per controbilanciare, insomma alla fine si è mansita, è una grazia di Dio, però ho dovuto proprio dirgliele chiare e tonde, perché sennò non se ne veniva fuori. Allora, questa mattina abbiamo una lettura sempre tratta dal libro della Genesi, molto interessante, e ho voluto andare a cercare in Don Dolindo a tale proposito riguardo a Giacobbe e quelle cose là. Vi dico che, come al solito, Don Dolindo non è una bomba, è una bomba atomica, voglio dire, ha una grazia speciale, un dono speciale, vero, dello Spirito Santo, di interpretare con semplicità delle cose che sarebbero enigmatiche, sarebbe difficile capirle, che sembrano, cioè, per la nostra natura, sono esattamente il contrario di quello che pensiamo noi, no? E poi vedi che sono magnifiche, sono stupende, sono una benedizione, veramente, sì. E per cui iniziamo adesso questa l'ultima trasmissione che faccio in terra italica, perché la prossima la farò in terra
portoghese.
Lusitana, pensa un po', portoghese, no, ma Lusitania, quella di...
Ma dai.
Lusitania, sì, in Romagna è andato quello.
Questo termine.
Lusitania, sì.
Conosciuto.
E allora, Diciamo qui tutti che non vedono l'ora di partire, tutti che non vedono l'ora di arrivare, tutti, però nessuno vede l'ora di ritornare. Sono grazie di Dio che però, credetemi, per ottenerle sono in salita. C'è veramente da. Cioè, la Madonna ci chiede i sacrifici, ha bisogno, per cui succedono delle cose che tu dici: ma è possibile che succedano tutte queste cose? Certo che è possibile, però hanno un fine di benedizione, perché tutte queste difficoltà, diciamo che sono degli ostacoli. Il santo è un campione di salto all'ostacoli. Il non santo è uno che al primo ostacolo va a finire con la faccia per terra, lungo disteso, perché non è abituato a fare il salto agli ostacoli. Invece, guardate, è necessario che noi impariamo a fare il salto agli ostacoli. E vi posso dire che prima li vedi tutti, cioè quasi, come dire, invalicabili, cioè impossibile superarli, non li puoi scavalcare, no? Se, no, tutti insieme, no? Allora tu dici: Signore, tu me li metti davanti, e lui ti ricorda, dice: caro mio, senza di me voi non potete fare nulla, per cui volete che facciamo il salto agli ostacoli insieme? Signore, io credo, facciamo il salto agli ostacoli insieme. E uno alla volta, ta ta ta, salti, 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 e poi alla fine ti viene anche da ridere, dice: ma tu pensa, poveri uomini, vero, che potrebbero saltarli tutti gli ostacoli, invece al primo o si ribellano o si impuntano come i somari, sapete, che non vogliono andare avanti, o si buttano per terra prima di cadere, cioè di cadere dopo il salto, cioè si rifiutano di eseguire ciò che Dio gli propone. Questo ostacolo è per provare la tua fede. Questo ostacolo serve per provare la tua confidenza e fiducia in Dio. Questo ostacolo ti fa vedere che quando tu, invece che saltare gli ostacoli, ti buttavi a terra o addirittura scendevi in basso, perché no, la vita è troppo dura, io qua, insomma, fatto sta che vedo persone che vanno in giù, ne trovo molte, persone che vogliono saltare l'ostacolo per elevarsi da terra, praticamente, ed elevarsi verso il cielo, devi fare un salto di qualità. Primo ostacolo, salto di qualità nella fede, secondo nella confidenza, terzo nella fiducia, è vero, e tu vedi che man mano che sarà al primo, al secondo, al terzo, mamma mia, già ne ho saltati tre, per cui ne ho tre in meno da saltare, no? Quelli che sono in davanti, se ho fatto questi con l'aiuto di Dio, vuoi che non riesca a fare anche gli altri con l'aiuto di Dio, ma certo che ce la farò. Poi, come si dice, no? Tutti i salmi finiscono in gloria. Però prima non sono gloria, la gloria la dai dopo, ecco, perché il Signore è sempre vigile su di noi, è sempre pronto ad assisterci, è un padre che vigila sui suoi figli. Pensate, allora, domenica stavo in mezzo alle Dolomiti, ma in alto, ma per arrivare là, ma non vi dico che salite, ma incredibili, non so, sembrava più che salire un sentiero, sembrava di salire una scala a pioli, voglio dire, tanto non era in salita, era una cosa quasi da arrampicata, no? Beh, una fatica arrivare lassù, mamma mia, non finiva mai, non finiva mai, è su, è su, è su, è su. E fino alla, siamo arrivati. E lì mi sono trovato davanti a un'immagine che è tutto educativa, cattivo è tutto educativo. Quel che vedi il Signore l'ha messo lì perché tu possa interpretare anche queste cose con l'aiuto suo, naturalmente. Diciamo che c'era un laghetto che diciamo, è acqua del ghiacciaio, insomma, che scende giù, c'è una conca, c'è un laghetto. Là intorno portano diciamo, le mucche al pascolo, diciamo a 2200-2500 metri, cioè in alto dove l'erbetta è sottile ma profumata però. Beh, insomma, cosa succede? Si vede che questo allevatore insomma, ha voluto acquistare una specie di animale che non so io da dove viene, dal Tibet o da dove, insomma di quelle corna che non vi dico, se un bufalo o un toro ecco, ha di quelle corna lì, penso che sa il diavolo come ce le ha. Se quello lì che è senza peccato ha le corna così grandi, dico quell'altro che è tutto peccato, il demonio, ma chissà che corna c'ha, dico non lo so. Beh, se l'ha fatto sta che c'era questo toro, bufalo, sdraiato per terra in riva a questo laghetto. E diciamo siamo anche andati vicini per vederlo perché è nero come il carbone, no? Sdraiato lì da solo perché poi le mucche erano dall'altra parte del lago, lui era solo. E a un certo momento lui, che deve essere diciamo una specie di bufalo, non di quelli che vediamo qua, sono sicuramente che vengono dall'Oriente, cosa fa? Si alza e pian pianino entra nell'acqua del lago e diciamo fa 2, 3 passi, 4 insomma all'interno, diciamo che si affonda fino ad avere tutte le gambe in acqua. Dall'altra parte del lago c'erano le mucche, ma abbiamo scoperto che c'era la femmina, cioè la bufala diremmo così, con un bufaletto, un vitello di bufala, insomma, che sembrava fatto di pezza, tutto peloso, sembrava un orsacchiotto, vi dico, sto, è incredibile, no? Bellissimo. Attenzione, allora, il padre dalla parte di qua entra nell'acqua. Il piccolo che sta dall'altra parte del lago vede e diciamo che comincia a trotterellare in direzione dell'altra parte, verso il suo padre praticamente, no? Si alza anche la sua madre e gli va dietro. Poi cosa succede? Che anche lei entra nell'acqua, il vitello, diremmo così, guarda il padre e la madre nell'acqua ed era un tacito invito ad entrare nell'acqua anche lui, e lui diciamo che ha messo dentro le zampe, insomma, avrà fatto un passo dentro nell'acqua, ma più di tanto non si fidava. E loro, finché non è entrato anche lui nell'acqua di più, diciamo, da essere coperto fino a tutte le gambe, non sono usciti di là, perché dovevano insegnare i due genitori a questo, tu sei un bufalo e devi abituarti a stare nell'acqua. Pensa un po', ma eravamo, capito, in cima alle Dolomiti, per cui l'hanno importato, questi allevatori forse volevano avere questi due pezzi rari, ma tu vedi praticamente, cioè, i genitori che hanno educato, ma non hanno mandato né mail, neanche lettere, neanche telefonate, neanche cellulari, solo si sono guardati e hanno capito tutto. E dico, vedi, se noi guardassimo a lui, non al toro, vero, ma guardassimo a lui al Signore, saremo raggianti perché capiremo tutto senza fare tante storie, senza tanti passaggi. E voi sapete che quel toro che si ficcò dentro nella grotta di San Michele era un toro, si è servito, no? E dico, qui si è servito per farci vedere come gli animali sono obbedienti all'insegnamento, diciamo, di Dio, che passa attraverso gli istinti naturali, però obbediscono. Noi non dovremmo fare il contrario di quello che dice Dio, perché ci sono dei comandamenti, abbiamo l'intelligenza e siamo ribelli, per cui no, per me è giusto che io di qua non mi muova, che io di là non vada, che io non faccia quello che mi dicono i miei genitori. E difatti, sapete, i ragazzi oggi usano spesso un termine non rompere, pensa un po', no? Dico che brutte cose, no? E questo vitellino che sembrava un orsacchiotto di pezza, ma era bello, ma bello, 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 nessuno gli ha detto niente, ha capito tutto, eh? Si sono guardati e si sono capiti, pensa un po', Anna, scusa questa divagazione alpina. Però
È un bel esempio, sì, un bel esempio vedere, ecco, appunto, non c'era bisogno di parole, quindi l'obbedienza, che hanno vero l'istinto.
E veramente. Loro sono entrati e gli hanno detto, vedi che i tuoi genitori stanno in acqua e tu devi venire in acqua anche tu. E lui era titubante, però poi alla fine, insomma, dai, è entrato anche lui. Ecco. Bene, ora passiamo, scusami, non c'entrava nulla, però con questo caldo, ecco, è un atto di carità anche verso gli ascoltatori che gli ho parlato, diciamo, di aria fresca di montagna, né? Il laghetto alpino che viene giù dal ghiacciaio, pensate che bello.
Che bello. Passiamo alla prima lettura,
Claudio. Sì.
Allora, mentre Giacobbe si dirige verso la terra di Canaan con tutta la sua famiglia, un uomo misterioso gli va incontro, è il Signore, che ingaggia una lotta con lui e gli assegna un nome nuovo, Israele, ossia colui che ha combattuto con Dio. Che cosa vuol dire lottare con Dio, scrive Sant'Ambrogio, se non intraprendere il combattimento della virtù e tendere alle altezze? Nella vita spirituale, infatti, non è possibile riportare la vittoria senza una lotta costante contro le proprie passioni, le tentazioni del demonio e le seduzioni del mondo. Dal libro della Genesi, in quei giorni, di notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse, lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami? Rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, svelami il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico.
Ora, vediamo un po' il significato di questo evento, che vedi, se lo leggi lo consideri un fatto accaduto che a te riguarda fino a un certo punto, perché dice io quelle cose lì che ha fatto Giacobbe, cioè nella mia vita non mi risulta che mi possano capitare, ecco. E invece no, perché ti capitano tutti i giorni, però diciamo non sarà quel fiume lì, sarà un altro fiume che non è fatto di acqua, ma diciamo comunque devi attraversare una difficoltà. Ecco, allora, se è così, Giacobbe ha fatto passare tutto quello che aveva, anche la gente che lo accompagnava, i figli, abbiamo visto tutto, anche le sue cose, portò tutto dall'altra parte del fiume. E poi che cosa? Rimase solo. E questa, dopo aver faticato ed essersi trovato di qua, mentre gli altri erano già di là, stando solo, che era abituato a stare in compagnia, gli prese un certo scoraggiamento, quella solitudine, e in quel momento si sentì come un uomo perduto, era staccato dalla sua gente in pratica. E questi caratteri, queste persone che sono anche magari timide, hanno bisogno di stare in compagnia per sentirsi sorretti, hanno bisogno di sentirsi incoraggiati, e perciò Dio, con la sua infinita delicatezza, gli mandò un angelo e questi lottava con lui, come la mamma che gioca col suo bambino facendo con lui la lotta e finge di essere vinta per dargli coraggio. Così l'angelo lottò con Giacobbe, in tal modo lo distrasse dai suoi angosciosi pensieri e gli comunicò un coraggio sovraumano, perché stava lottando, stava vincendo. Essendogli apparso sotto forma sensibile, si comportò con lui come un lottatore che cerca in tutti i modi di abbattere l'avversario e per dargli l'idea della forza reale con la quale avrebbe potuto colpirlo, gli fece male toccandogli, ecco, il nervo della coscia. Anche questo era un atto di grande delicatezza. Un combattente che vince senza riportare ferite ha sempre l'idea di aver combattuto con uno inferiore a lui e quindi con la coscienza della prodezza che suscita il coraggio. Giacobbe, offeso nella coscia, capì che lottava con uno più forte. Vincendolo, nonostante l'offesa riportata, ebbe la persuasione di essere forte e quindi di essere capace di lottare con chiunque coraggiosamente. C'è anche la mamma, quando lotta con il bambino suo, gli fa un poco di male per non dargli l'idea che essa ceda volontariamente a lui e per dargli la soddisfazione di averla vinta. La lotta di Giacobbe col misterioso personaggio fu un corpo a corpo, perché l'angelo lo supplicò di lasciarlo andare. Ma vorrei passare invece alla parte, diremo, più interessante, anche perché abbiamo tante cose da leggere. Poi dice, l'esempio è questo, no? Come Dio lotta con noi. E la vittoria è di chi soffre. E qui state ben attenti, dico stiamo ben attenti, perché queste sono veramente pietre preziose. Anche Dio lotta con l'uomo e l'uomo lotta con Dio. È la lotta dell'infinito amore che vuol vincerci abbracciandoci. È la lotta delle anime sante che si stringono a Dio con le loro preghiere e non lo lasciano prima che egli abbia usato misericordia alla terra. Vedete che anche Giacobbe si era abbracciato a questo angelo, vero? Allora dice, la grazia divina lotta con la nostra volontà e con la nostra libertà e tocca i movimenti della nostra natura per vincerla. Quando Dio non può vincere la sua creatura nella libera volontà che egli rispetta sempre, allora, ed è qui il passaggio, stiamo ben attenti, e allora cosa fa? L'assale nel corpo. Come l'angelo assalì Giacobbe toccandogli il nervo, il Signore con le malattie, le pene, le croci della vita, sono i tocchi dolorosi di Dio che vuol vincerci per amore. Bellissimo. Dio combatte con le anime che più lo amano, provandole con le afflizioni. Ma queste anime non lo lasciano, anzi si uniscono maggiormente a Lui e lo amano di più, lo stringono. Così esse vincono Dio stesso ed ottengono da Lui la benedizione, cioè una ricchezza più grande di grazia e di amore. L'angelo disse a Giacobbe: «Lasciami andare, perché già spunta l'aurora». Voleva andarsene, non per non essere vinto, come dicono alcuni, perché egli poteva rendersi invisibile, ma piuttosto voleva tentare Giacobbe, facendogli riflettere che spuntando l'aurora doveva badare agli interessi materiali e ai suoi cari, cioè tu devi preoccuparti delle cose dei tuoi cari che sono di là. Ma il patriarca, Giacobbe, non antepose alla benedizione di Dio i propri interessi, continuò a combattere e vinse. Anche noi siamo posti alla prova e la giornata ci si presenta come un tempo indispensabile alle nostre occupazioni temporali. Non ci lasciamo assorbire dalle ansiose preoccupazioni della vita e pensiamo che la giornata è vana quando non comincia con la benedizione di Dio, quando non è santificata fin dal suo primo nascere con la Santa Messa e la Santa Comunione Sacramentale. Bellissima. Praticamente, vedete, dice l'angelo, dice: guarda, vai di là del fiume che ci sono i tuoi. No, voglio la benedizione e non mi stacco da te finché non mi dai la benedizione. Per cui, prima di tutto, la benedizione del Signore, poi il resto viene dopo. Pensa che insegnamento, bellissimo. E dice, noi iniziamo la Santa Giornata come? Ecco, andiamo a messa, facciamo la comunione, iniziamo con la preghiera, stringiamoci al Signore. Quando cala la notte sulla terra, allora comincia un combattimento più aspro tra la creatura e il creatore, perché allora si fanno i peccati più gravi di notte. Sorge più forte nell'uomo la natura brutale e si accentua la lotta delle passioni. Mentre l'uomo lotta col Signore per offenderlo, lottiamo anche noi per ottenere il perdono e la misericordia. Noi vinceremo quando saremo immolati dalla penitenza, quando la carne sarà mortificata, quando l'orgoglio, che è come il nervo motore della nostra vita miserabile, rimarrà inaridito. E beh, ci deve colpire nel nervo dell'orgoglio con umiliazioni, mamma mia. Nel nostro combattimento non dobbiamo scoraggiarci, perché esso dura solo nella notte della nostra vita mortale. Quando spunta la luce divina, il giorno eterno che non conosce tenebre, allora Dio benedice le sue creature fedeli che hanno sofferto in vita e le introduce nella gloria eterna. Guardiamo il crocifisso. Egli è il lottatore divino che ha vinto col dolore, con le piaghe, con le spine, con la morte, e noi dobbiamo essere immagine sua. Dobbiamo abbracciare la nostra croce e dobbiamo seguirlo per ottenere la vittoria dell'amore. Nella lotta interiore dell'anima quando si fa in noi una fitta oscurità e l'uomo vecchio combatte contro l'uomo nuovo, l'unico mezzo per vincere è il dolore, è la crocifissione della carne con tutte le sue concupiscenze. Nella notte mistica del cuore, in quell'oscurità angosciosa che Dio dona solo alle anime privilegiate, in quelle notti nelle quali Egli appare eclissato, è quasi come un avversario, come un combattente che tocca l'anima e la colpisce con molti dolori, quasi volesse allontanarla da sé. L'anima deve essere di fedeli. Vedete, questi passaggi, se voi ricordate quello che abbiamo letto nella lettura della Genesi, allora tutti questi passaggi, se uno li ricorda, comprende che cosa significano, ma se non si ricorda più che cosa è accaduto durante la lettura prima, magari fa fatica a mettere insieme tutti questi eventi accaduti a Giacobbe. E quelli che accadono poi anche a noi, e non capiamo, cioè l'angelo colpì, dice, e la colpisce con molti dolori, quasi volesse allontanarla da sé. Difatti Santa Teresa, ecco, ha patito che cosa? La notte dello spirito, mica solo lui, mica solo lei, tutti i santi, sembra che il Signore non ci sia più. Non vedi più niente, non provata nella fede, cioè quando è notte tu devi credere che c'è il sole e prima o poi spunterà, ma se tu lo cerchi di notte non c'è, per cui dici io so che c'è, vivo di fede del sole che so che c'è anche se non lo vedo, anche se sono al buio so che verrà giorno, il giorno eterno. Allora vediamo un po'. Anche nello spasimo atroce che la fa apparire come inerte ed incapace di ogni movimento, essa si vede come strappata da Dio, crede di essere peggiorata, non si riconosce più perché non trova più in sé nessuna, non trova più in se stessa gli slanci del suo primitivo fervore. Ma se rimane ferma nell'angosciosa prova e non lascia il suo Signore, si trova mutata in una nuova creatura. Dio le cambia il nome, cioè le dà una nuova vita ed essa si trova veramente a Fanuel, cioè in faccia a Dio, in una comunicazione più intima col suo Creatore, in un oceano di dolcissimo amore. Signore Gesù, dà forza alle anime che combattono per possedere il tuo amore, perché il loro combattimento è arduo. Stringile al tuo cuore, rendile piene di fiducia in te solo e fa che esse, provate dalle angustie, non cedano alla tentazione, ma unite più intimamente a te, non ti lascino mai, fino al conseguimento dell'eterna benedizione. Naturalmente bisognerebbe fare il commento al commento, diciamo, per esemplificare, perché non tutti sono abituati a questo linguaggio, no? Ma in realtà vedete che quando noi leggiamo la Sacra Bibbia, diciamo parola di Dio, Dio ti parla, è che tu non conosci la sua lingua, ma se per esperienza le cose le capisci, diciamo le capisci per esperienza, poi le puoi anche spiegare. Don Dolindo tutte queste cose lui le ha vissute, ha patito, e sentiamo l'innamorato di Dio. Il Signore l'ha provato. Dolindo vuol dire dolore, è stato veramente, ha patito tutta la vita. Però sapete perché ha patito tutta la vita? Perché il Signore gli ha fatto questo dono di saper interpretare la parola di Dio. E come San Paolo, vi ricordate, era ieri o l'altro ieri, Dice, il Signore ha mandato un messo di Satana a schiaffeggiarmi 3 volte al giorno perché non montassi in superbia. E allora vedete, quando il Signore vuol costruire una santità, comincia con le ruspe, diciamo, le ruspe avete visto che denti di acciaio hanno quando queste benne si piantano per terra, no? Proprio inesorabili, cioè, sono denti di leone che sbranano la terra, ecco, scava, e naturalmente dico, la terra soffre anche ad essere aggredita con quei denti della ruspa, però diciamo che per costruire una casa alta bisogna fare le fondamenta molto basse. Allora, prima ti fa arrivare giù per fare le fondamenta, poi su quelle fondamenta dell'estrema umiltà, dell'estrema umiliazione, comincia a fare le prime gettate e comincia a far crescere, ecco, questa costruzione della santità che lui vuole. Siate santi, siate perfetti, ecco, come perfetto il Padre mio. E bisogna passare di là. Per cui quando noi patiamo, capiamo esattamente il contrario di quel che dovremmo capire. Dunque, il Signore sto soffrendo perché ha messo in moto la ruspa e mi arrivano certe ruspate, mi arrivano certe bennate che mi strappano il cuore. No, però, che succede? Dopo questa operazione di purificazione, perché sennò tu diventeresti presuntuoso, per quello che mandavo un messo di Satana a schiaffeggiarlo 3 volte al giorno. Per cui, se tu sei docile, dire: Signore, scava tanto, 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 scava, butta via tutta sta roba che non serve, costruisci le fondamenta della mia santità. Devo togliere tutto il pietrame, tutta la terra che non mi serve per questa costruzione, per cui scava, è chiaro che mi farai male, ma perché poi mi farai godere quando salirò all'ultimo piano di questa costruzione, avrò un bel panorama da lassù, però più profonde sono le fondamenta, le fondazioni, e più alto sarà il palazzo. È vero, non si può costruire una torre sulla sabbia perché crollerebbe, bisogna che ci siano delle proporzionate fondazioni, dei proporzionati scavi, ecco, per poter fare tutto questo. E allora, vedete, sto soffrendo, e tu pensa alla ruspa e dici: ah bene, il Signore vuol costruire qualcosa, ha un progetto. E il progetto, non so, bisogna scrivere, vero, un tabellone fuori del cantiere, quel che si sta facendo, quel che si può fare, l'autorizzazione, tutte quelle cose là. E allora, diciamo, quando cominciano queste ruspate, il cartellone, il tabellone dove c'è scritto, allora, chi è il mandatario? È l'Eterno Padre. Chi è l'ingegnere che deve seguire i lavori? Diciamo che è Gesù Cristo, l'assistente all'ingegnere è la Madonna, e poi ci sono i geometri, gli angeli, e tutti quanti collaborano per questa costruzione. Però se la interpretiamo così, ci rallegriamo, ha preso una botta, si vede che iniziano i lavori, no? Tu dici, no, in cuor tuo, dici, si vede che iniziano i lavori, e allora sei contento, dice, perché prima o poi vedrò sta casa, vedrò questo palazzo, no? Però se non iniziano i lavori sono preoccupato, si vede che la mia terra, cioè che io sono stato scartato, e qui non si costruisce nulla, a meno che io dia il divieto di costruzione. L'abbiamo impostata così, ecco, con esempi della giornata, ma per far capire, insomma, no, cosa vuol fare il Signore. E poi arrivano le condutture, quando poi il palazzo è arrivato al tetto, allora c'è l'acquedotto, il gas, tutte le cose. Ecco, per cui per dare vita a questa costruzione arriva l'acqua della grazia, dall'acquedotto divino. E allora già si possono fare tante cose. Arriva la luce della grazia, arriva. E arriva tutto, ma bisogna cominciare i lavori, che è un lavoro un po', diciamo, quando vedi che arriva questa ruspa con questi cingoli, vero? Dici, ma chi è quello là? Ma cosa viene a fare qua? Questo è il mio terreno, questo qua. Ma chi è che gli ha dato il permesso di venire qua? Ma che si fa quello lì? E poi comincia, boom, primo colpo, dici, ma quella è terra mia questo, ma chi è quello là? Sai, è colui che vuole costruire la tua santità. Anna, ci sei ancora tu? Sì.
Caspita. Sì.
Tu vuoi abitare in quel palazzo?
Magari, mi metto in lista d'attesa, oppure c'è già pronte le assunzioni, ci mettiamo in cantiere, mamma mia. Che bello esempio, Claudio, che bella. Sì. Che sinfonia questa costruzione, ecco. Ma che scavando si erge verso il cielo, poi l'acqua, la grazia, la luce, ma bellissimo, bello.
Ma tu pensa, allora, ma stamattina mi veniva, sentivo dire, no, che insomma la Grecia, sappiamo i problemi che c'ha, noi non è che non li abbiamo, dicono che non li abbiamo, se si muove la Grecia saltano fuori anche i nostri, anche se dicono che non è vero. Comunque, infatti hanno tutti paura, vuol dire che se la Grecia se ne andasse e lasciasse tutto come prima, vuol dire che potrebbe anche andarsene, no? Invece sanno che comincerebbe a crollare la baracca, praticamente, la costruzione umana senza fondamenti divini, perché l'Europa non ha voluto riconoscere le proprie radici e fondazioni cristiane. E allora questa torre costruita dagli uomini vacilla. Vacilla, allora pensavo, ma tu vedi, la borsa di Milano è precipitata, quella di Tokyo, così, ma dico, come mai? Dico, questo però, se lo metti nel campo spirituale, no, tu vedi, cioè, se aumentano i debiti degli stati membri, e chi li pagherà questi debiti? Sacrifici. Ma che strano, cioè i governi ci ordinano di sacrificarci, Gesù Cristo ci ordina di fare penitenza, di sacrificarci. Allora, se lo dicono a Bruxelles bisogna farlo, se lo dice il nostro Signore, che è il creatore del cielo e della terra, si può anche non fare. Che figure, che vergogna. Oh uomo, tu pensi di essere Homo sapiens, ma io personalmente ho dei seri dubbi circa la sapienza dell'uomo, che capisce soltanto le borse di soldi, no? E le borse delle virtù non le riesce a capire. O le borse dei debiti anche, no? Di cambiali, no? Uno può avere una borsa, uno zaino pieno di cambiali dei peccati che ha fatto, che sono tutti da pagare. Penso un po'. Non abbiamo, stiamo, il Signore ci parla, vedete, volendo, anche questi eventi parlano di Dio. Però bisogna vedere se li capiscono, ma quelli là che non vogliono riconoscere le radici cristiane non lo possono capire, perché hanno praticamente staccato l'interruttore della luce e al buio non vedono più niente, e pensano da oscurati, pensano da cavernicoli alla fine, perché sono in una caverna, non sono alla luce del sole, ecco, non sono illuminati. Ti allontani dalla luce divina e sei al buio pesto, e parli di cose che tu vorresti convincere gli altri, ma siccome parli tanto, si capisce che non riesci neanche a convincere te stesso. Per cui tutti questi governanti che vogliono darci da intendere, se andassero a confessarsi, direbbero che, e avessero l'umiltà, ecco, di ammettere che loro stessi mancano di tutto questo, mancano di questa luce, e parlano perché non sanno, vogliono riempire le teste della gente di tante parole, ma i fatti sono molto diversi, vedremo andando avanti. Vabbè, Anna, io direi a questo punto però di chiedere una pausa musicale, sì. Poi vediamo il da farsi.
Certo, benissimo, ricordando i numeri di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Io direi però che salterei i salmi, perché io so che hai parecchie belle cose da dirci, cioè è Don Dolindo che ha parecchie cose,
certo,
da dirci,
certo.
Anzi il Signore, lo Spirito Santo ha avuto tante cose belle da dire a Don Dolindo, il quale le ha messe su carta, le ha scritte, e adesso noi possiamo gustarle. Ma Don Dolindo ha patito tanto, sapete, tanto. Dolindo vuol dire dolore. Ha avuto la benedizione del Signore e ha scritto cose meravigliose.
Ma anche pensarlo nell'atteggiamento col quale si accingeva a scrivere, pensa su questo inginocchiatoio, davvero è una cosa incredibile, incredibile. Mamma mia.
Tutto posto. Bene. A lume di candela,
Sì, sì, sì.
Altro
sì,
che
sì.
Computer e cose,
sì,
varie.
Incredibile. Mamma mia. Bene, allora Gesù con la guarigione dell'indemoniato suscita stupore tra le folle e l'ostilità dei farisei, i quali anziché convertirsi attribuiscono il miracolo al demonio. Il Maestro Divino prosegue la sua missione operando guarigioni fisiche e spirituali, provando una grande compassione per le folle che lo seguono, perché stanche e senza guida. Sgorga allora dal suo cuore divino l'accorata preghiera: pregate il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Imploriamo il Signore di donare alla sua Chiesa sante vocazioni sacerdotali. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Ecco, proseguo, Claudio, con la lettura, con il commento di Don Dolindo, che è riferito in parte anche al Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, dei due miracoli riguardanti l'emorroissa e la risurrezione della fanciulla. Benissimo, sono a pagina 237, capitolo 9, San Matteo. Preferisci aggiungere qualcosa, Claudio, prima che io legga?
No, ma io ho parlato un bel po',
va bene, allora.
Dopo, sì.
Va bene, perfetto. Due miracoli, due contatti con Gesù. Uno con la sua veste, per la quale la potenza divina raggiunse l'emorroissa, ed uno con la sua mano, per la quale la sua potenza risuscitò la morta. Nella veste di Gesù è figurata la Chiesa, veste inconsutile che ammanta il suo corpo mistico, nella sua mano vivificante è figurata la potenza che ci fa risorgere dal peccato nella penitenza ed il contatto eucaristico col suo corpo divino. La Chiesa fa passare a noi la virtù dei meriti del Redentore ed arresta il flusso delle nostre miserie. Gesù Cristo ci ridona la vita e ci nutre con il suo cibo. La Chiesa ha un segreto di ineffabile fecondità nella sua vita e si guadagna più in un contatto spirituale con le sue ricchezze liturgiche che con tutti gli sforzi delle nostre energie e con tutti i ritrovati della nostra particolare pietà. L'emorroissa, infatti, non ricava nulla, né dal denaro speso, né dai rimedi dei medici. Occorse e bastò un contatto di fede con la veste di Gesù. È deplorevole che le anime intendano così poco la grande fecondità dei più piccoli mezzi di santificazione che ci vengono dalla Chiesa, e l'immensa, incommensurabile vita che ci viene dal contatto con Gesù misericordioso nella penitenza e con Gesù vita nell'Eucaristia. I suonatori funebri e la turba tumultuante intorno alla morta non ridonavano la vita, ma rendevano più straziante il dolore della perdita della fanciulla. Così sono i tanti blaterati atti di dolore interno dei poveri protestanti che presumono avere la remissione senza il contatto sacramentale con Gesù. Nemmie di morti, che non risorgono. Così sono le preghiere e gli ostentati falsi fervori di pietà di questi poveretti che non si nutrono di Gesù. Tumulto di voci che non danno la vita. Se sapessero veramente attingere da Gesù, caccerebbero via tutti i ritrovati delle proprie iniziative e ricorrerebbero davvero al Redentore vivente. Quando non si ha contatto con la veste di Gesù, con la Chiesa, l'anima si dissangua e quando non si è presi da lui, l'anima rimane nella morte. La fanciulla risorse, camminò e mangiò, come si rileva da San Marco, tre momenti della sua risurrezione. L'anima rimessa in grazia dalla misericordia di Dio non può fermarsi in se stessa, deve camminare e mangiare, mangiare. Non si vive che cibandosi, poiché senza il cibo di vita non c'è in noi né santità né forza. Bisogna cercare i più frequenti contatti possibili con la Chiesa e con l'Eucaristia. Lo ripetiamo, non ci stanchiamo di ripeterlo, perché in questo sta la salvezza delle anime e del mondo. Vorremmo gridarlo con la forza del nostro sangue, della nostra vita, perché troppo si è sperperato in private iniziative e in specifici che non ci hanno affatto vivificati. La Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, i sacramenti, l'Eucaristia, questo dà la vita. Occorre il tuo contatto, Gesù, la tua vita, il tuo corpo, il tuo sangue, per essere veramente tue creature. Il miracolo della risurrezione della figlia di Gairo fece grande rumore in tutta la regione, come nota il Vangelo, e perciò, mentre Gesù, uscito dalla casa della risorta, camminava, due ciechi lo seguirono, gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» La conoscenza avuta dei miracoli operati da lui suggeriva loro questa invocazione di fede che confessava e riconosceva in lui il promesso Redentore, discendente di Davide. Gesù continuò a camminare e non rispose loro che quando giunse a casa di San Pietro. Là gli si avvicinarono, là li accolse con amorosa bontà e ricercò da loro in quella casa un atto di fede nella sua potenza. Dopo di questo toccò loro gli occhi e a quel contatto ricevettero la vista. È mirabile. È sempre lo stesso cammino che ci si traccia. La casa di Pietro, la Chiesa, il contatto di Gesù, l'unione con Lui. Nella Chiesa si crede veramente, perché la fede fuori della Chiesa non è fede, ma è l'ostinazione del proprio giudizio e della propria volontà. Nella Chiesa si ha il contatto con la salvifica carne di Gesù Cristo e nel suo contatto si riceve la luce interiore che apre gli occhi alla visione di Dio e delle eterne verità. Gesù comandò ai ciechi in tono risoluto di non dire nulla a nessuno del miracolo ricevuto, per non determinare un nuovo affollamento alla casa di San Pietro. Fu un atto di delicatezza verso chi lo ospitava, ma quelli non seppero contenersi, perché la loro riconoscenza era immensa e sparsero dovunque la notizia. Forse fu il grido di riconoscenza dei ciechi che indusse alcuni a condurre a Gesù un uomo posseduto dal demonio e che in conseguenza era rimasto muto. Non parlava, ma si dimenava e certamente ringhiava con furore, come fanno gli indemoniati. Ma Gesù, con un atto di comando cacciò il demonio e subito il muto parlò. A questo nuovo miracolo le turbe rimasero stupite, mentre i farisei, per screditare Gesù, attribuirono il miracolo alla virtù del diavolo. Un altro prodigio che ci fa conoscere dove e per chi l'anima può acquistare la parola per rivolgersi a Dio. Nella casa di Pietro fugge Satana e fugge alla parola di Gesù. Solo la Chiesa ha la parola che penetra l'anima e la rende lode di Dio, e solo Gesù, con la sua vita eucaristica, può sciogliere la nostra lingua ad un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento, di ardente preghiera. Quando Satana si insidia in un'anima e l'allontana da Dio, la rende muta, perché le toglie la preghiera. Diciamo, senza tema di esagerare, che l'impotenza che certe anime sentono a pregare, e specialmente a pregare con le voci della Chiesa, è una vera ossessione diabolica. Non si può spiegare diversamente quel torpore, quella noia, quell'inceppamento della lingua e delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, pur perdendo ore ed ore nella giornata in parole inutili, le letture frivole, passatempi vani e peccaminosi. È un'ossessione che deve farci tremare, quell'ostinato rifiuto dell'anima a recitare il breviario, a dire il rosario, ad ascoltare la Santa Messa, e quella contrarietà alla preghiera quasi fosse un incubo. Possiamo illuderci che non sia così, possiamo credere che sia esagerato il dire così, ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono prese dal demonio muto. Bisogna tremare quando si nota in noi un simile stato e correre a Gesù in chiesa, innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della Chiesa per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei, attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni, lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa, cambia nelle espressioni e non nella sostanza, perché è sempre figlia del demonio. La miscredenza è illogica, perché attribuisce alla materia forze sproporzionate, pur di negare la verità. Non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. La compassione di Gesù per le turbe stanche e sfinite, come pecore senza pastore, riguardava proprio le anime prive del beneficio della verità e della santità, che vanno alla rovina, senza che alcuno le guidi ai pascoli eterni. È per queste anime che egli vuole che si preghi, affinché abbiano sacerdoti santi, guide illuminate e governanti timorati di Dio. Non sono pastori di anime i poveri eretici, i quali non danno loro la luce della verità. Non sono guide dei popoli, di uomini scellerati che tentano con tutte le loro forze di trascinarli negli abissi dell'apostasia. Forse non c'è stato un tempo nel quale più è necessario pregare perché Dio mandi operai nella sua messe, quanto il nostro, povero di sacerdoti e più povero di veri capi di Stato. È tanto difficile trovare oggi una vera guida dell'anima, un uomo di Dio, illuminato soprannaturalmente e capace di apprezzare e valutare le vie del Signore. La stessa fretta che si ha nel guidare le anime, conseguenza del poco numero dei sacerdoti, rende difficile una direzione accurata. Perciò bisogna pregare incessantemente che si moltiplichino i sacerdoti e che siano veramente santi. Un popolo privo di santi sacerdoti è come un gregge sbandato, preda dei lupi, dei mestatori, dei servi del diavolo, perché L'unico argine al dilagare del male sta proprio e solo nel sacerdozio fedele. Bene, Claudio, se ti ritieni
ma
di poter...
Dico, senti, cioè, Don Dolindo...
Senti, che capisco e sentito davvero, sì, ma guarda, ogni volta no, ti stupisce.
Parole di vita eterna, cioè, sembra che sia qui che parla con noi, è vero? E dica... E dia un giudizio alla situazione attuale aggiornatissima. Allora dico, spiegatemi perché gli uomini di Dio hanno questa chiarezza e quando gli uomini si allontanano da Dio si va avanti a menzogne e si vuole convincere il popolo a credere alle menzogne con roboanti discorsi. Con slogan continui, perché ormai quello è il metodo oggi, il metodo dello slogan, che magari ci slogassero, c'è cioè lo slogan, dice, ci slogassero le gambe, no? Così non andremo più dietro a questi imbroglioni. Ma è interessante, vero? Gesù caccia demonio e questi dicono che... lo caccia nel nome di Belzebul. Quando c'è avversione per una persona, cioè, siccome noi non ammettiamo di aver sbagliato il giudizio, per quello il Signore dice non giudicate se non volete essere giudicati, allora peggioriamo la situazione, se vogliamo farla peggiorare, per cui accuse non riusciamo a vincere, allora dobbiamo iniziare con accuse ancora più pesanti. Se non funzionano neanche quelle, passiamo alla diffamazione. Gesù Cristo, Dio incarnato, caccia i demoni nel nome del capo dei demoni. Cioè, pensate, Dio amore, me lo presenti come il servo dell'odio, che è il demonio, no? Per cui caccerebbe... il demonio che fa soffrire quella persona è nel nome del capo dei demoni, no? Che poi se fossero un po' stati un po' intelligenti, no? Non è possibile che il demonio vuole il tuo male, no? Viene uno che vuole il tuo bene e tu dici che è associato a quello che vuole il tuo male, è impossibile perché sono due poli, diciamo, opposti. Per cui bastava, ecco, un piccolo ragionamento per capire che questa è una calunnia, ma si va avanti così oggigiorno, purtroppo, cioè, non c'è niente di nuovo sotto il sole, pertanto finisce una generazione e ne inizia un'altra. Gli errori della generazione precedente dovrebbero essere di insegnamento per quella seguente e mi piace per dire a mo' di, come dire, di battuta, basta guerre, non vogliamo più guerre. Senti un po', ma fai bella figura a farti discorsi, no? Però se non mi dici e se non vuoi dire il perché sono scoppiate le guerre precedenti, questo che tu usi è uno slogan, però, per far credere le persone che praticamente quello che tu dici, ma sono, sapete, i partiti contrari, i politici, un po', ci si mettono un po' tutti, dai. Allora, la Madonna dice, se non smettete di offendere Dio che ti ho troppo offeso, finita sta guerra ne inizia una di peggiore. Allora, non più guerre, non più peccati. Invece qui ti dicono non più guerre, ma peccati potete farne finché volete, anzi facciamo le leggi per aumentare i peccati, anzi benediciamo anche i peccatori, benediciamo anche il peccato, per cui, cari miei, credo che non siamo arrivati alla frutta, ma qui stiamo addentando la mela che ha rovinato Adamo ed Eva e continuiamo a rosicchiarla e ad addentarla anche noi dopo migliaia di anni, cosa ci vuoi fare? Siamo qua in questa barca, Signore, salvaci, se no noi salvaci, siamo perduti, non siamo perduti, siamo perduti se perdiamo te, ma se tu stai con noi non siamo perduti, si perdono quelli che non vogliono stare con te. E un'Europa che non vuole stare con Gesù Cristo, meno male che ci sono i polacchi, ci sono gli ungheresi che sono molto robusti su questi punti e non cedono, meno male, ma gli italiani che si vantano di avere il Papa a Roma, sono contenti perché con tutti i turisti che vengono, pensate adesso col giubileo quanti milioni di euro entreranno nelle casse, per cui è un affare, diciamo, noi siamo contenti che il Papa organizzi queste cose perché così noi guadagniamo soldi, no? Che vergogna però. Voi pensate secondo la carne e non secondo lo spirito, questa è praticamente la conclusione di questi rocamboleschi discorsi che ci vengono continuamente propinati, giorno, sera, notte, chi ha la televisione gli conviene dargli una picconata così almeno non si intossicano di bugie e ascoltiamo la parola di Dio che è verità. E allora scopriremo tutte le balle, scusate il termine, che costantemente ci raccontano. Tu pensa, guarda la Grecia, no, la Grecia, tutti sono tutti bravi, tutti buoni, tutti forti, tutti robusti nelle loro cose, e vabbè, c'è uno che non ce la fa, hanno tutti paura, perché se soltanto uno di questi si stacca, va giù tutta la baracca. E allora, vedete la nostra presunzione, il nostro orgoglio europeo, basta che si stacchi una pietra e va giù tutto, perché non è fondato sulla pietra che è testata d'angolo, cioè nostro Signore. Andrà, tu c'hai un bel fioretto,
certo, sì.
Beh, so che i fiori con sto caldo durano poco, almeno invece questi qui sono fioretti, sì, che durano sempre.
Eterni.
Sempre verdi.
È vero, è vero. San Panteno, vissuto tra i secoli II e III, già da giovane si diede allo studio delle scienze umane, nelle quali fece grandissimo progresso. Si applicava particolarmente alla filosofia, ma aveva soprattutto un grande amore per la virtù e la verità. Questo amore che Dio gli aveva ispirato fu il mezzo di cui il Signore stesso si servì per disporlo a ricevere il Vangelo e ad abbracciare la professione cristiana, la quale sola insegna la vera sapienza. Panteno, divenuto cristiano, sebbene non si dedicò più a nessun altro studio, non pensò per questo di abbandonare completamente le lettere umane, la scienza delle quali gli poteva essere di qualche utilità nella città di Alessandria d'Egitto, dove si era stabilito. L'esemplarità di vita del santo era però maggiore del suo sapere. Per questo, poiché la fama della sua dottrina lo aveva reso molto celebre, egli con una modestia conveniente ad un filosofo cristiano procurava di starsene nascosto per praticare l'umiltà, la pazienza e le altre virtù che Gesù Cristo ha insegnato ai suoi discepoli. Ma Dio volle che, nonostante questo grande amore di Panteno per la vita ritirata e oscura e per il silenzio, egli impiegasse in vantaggio altrui i suoi grandi talenti. Così un giorno gli mandarono degli ambasciatori in Alessandria dalle Indie per pregarlo di venire ad annunziare la verità del Vangelo nel loro paese e di combattere la filosofia dei Brahmani. San Panteno, riconoscendo in ciò la volontà di Dio, partì dunque per le Indie, dove con zelo si dedicò ad insegnare anche agli altri uomini quella buona novella di Cristo che aveva conquistato tutto il suo essere, mente e cuore.
Che belli esempi. Questi fioretti sono, li leggiamo sempre, ma sono così utili perché sono pagine di Vangelo vissuto. Il Vangelo va solo letto, perché bisogna che sia incarnato. I santi sono quelli che hanno incarnato la parola di Dio, e leggere questi esempi dovrebbe, dico, minimo farci sentire piccoli. Questo è partito per le Indie, e ti dicono, Anna, parchi per le Indie, invece non so la lingua, no? Come faccio, no?
Quanti problemi.
E il Signore lo vuole, mi aiuterà, mi farà il dono delle lingue, che, insomma, Lui mi comanda. Ricordo un santo, adesso non ricordo il nome, gli dissero che doveva partire per le Indie, no? Come missionario, e lui prese il mantello e partì. Gli sono corsi dietro, ma dove vai? Vado nelle Indie. Ma se non hai niente con te, no? Dicono, come fai ad andare nelle Indie? Dice, se il Signore me lo comanda e non trovassi qualcuno che mi ci porta, avrei camminato sulle acque. Ah. Evviva la vergogna! Ma io dico viva la vergogna, perché è un dono di Dio. Io non ho mai sentito nessuno, dice, ognuno chiede il dono di avere questo, il dono. Ma sapete, il dono della vergogna è molto importante, sapete, perché almeno uno dice, fa come il pubblicano che si vergognava di stare alla presenza di Dio, perché dice, sono un grande peccatore, e il Signore lo giustificò. E invece facilmente qui si diventa farisei, ti ringrazio perché io non sono come gli altri, mamma mia. Bene, Anna, salutiamo tutti.
Buon viaggio, io, Claudio, giovedì, tu sei in partenza.
E domani mercoledì, giovedì mattina prestissimo, partenza volta della terra di Santa Maria. No, loro non chiamano Portogallo, a suo tempo era è considerata la terra di Santa Maria, pensa che bella, la regina del Portogallo, intelligenti. Da quel giorno nessuna regina, nessun re portò più la corona, perché è la Madonna, la regina del Portogallo.
Che esempi luminosi.
Sì, sì, per quello serve il dono della vergogna, no?
Sì, altro che del rossore, proprio davvero altro. Benissimo, buon viaggio Claudio,
Santa
ti accompagneremo.
Giornata a tutti, pregate, noi preghiamo per voi, però voi pregate che noi sappiamo approfittare delle grazie che ci verranno concesse, di tutti i doni che avremo in quella terra.
Certamente.
Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.